Fino a qualche anno fa, quando si parlava di Europa, si finiva con l'elencare una serie di momenti chiave. La nascita della CECA nel 50, Maastricht nel 92, l'euro tra il 99 e il 2002 e l'allargamento ad est del 2007. A ognuna di queste tappe corrispondeva un passo in avanti verso un'unione più solida e integrata, in un cammino che sembrava progressivo e inevitabile. È andata così fino al 23 giugno del 2016, quando la vittoria del sì al referendum sulla Brexit ha segnato invece un passo indietro nella storia dell'integrazione europea. Per la prima volta, gli stati membri sarebbero diminuiti anziché aumentare.
Oltre alla Brexit, in realtà, non è che le altre cose siano andate proprio alla grande negli ultimi tempi. Anzi, ogni volta che si parla di Europa, oggi, è difficile non imbattersi nella parola crisi. Crisi del debito, crisi dei bilanci, crisi migratoria, crisi della fiducia verso le istituzioni europee. Ma mentre l'Europa affronta queste crisi, c'è chi continua a lavorare per compiere passi in avanti. Dalle banche alla difesa, dall'euro al commercio, molte riforme importanti stanno prendendo forma, tanto da far nascere una serie di domande. Cosa accadrà in Europa nei prossimi anni? Queste riforme saranno sufficienti o inutili e tardive? L'Unione si spaccherà o si trasformerà negli Stati Uniti d'Europa? E quale sarà il ruolo del nostro paese?
Ma per capire dove potremmo andare a finire, dobbiamo innanzitutto capire dove siamo, dove ci troviamo. Con questo podcast proviamo a rispondere a un'altra domanda, ancora più importante. A che punto è oggi l'Europa?
Questo è lo Stato dell'Unione, un podcast di Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello per scoprire e capire l'Europa. Una nuova produzione di Piano P realizzata con il contributo del Centro Einstein di Studi Internazionali. Scopri di più sul sito www.centroeinstein.it e sulla pagina Facebook Centro Einstein di Studi Internazionali.
Io sono Fabio Cassanelli, sono laureato in economia e lavoro a Torino nel campo della difesa dei diritti di proprietà intellettuale. Con Andrea e altri ex compagni di università, nel 2013 ho fondato una testata online che si chiama Europe, rivista di affari europei.
E io sono Andrea Sorbello. Mi sono sempre occupato di Europa, sia durante l'università che per lavoro. Ho vissuto diversi anni a Bruxelles, lavorando in una società di consulenza che si occupa di public affairs. Da poco sono rientrato in Italia e mi occupo di relazioni istituzionali.
Vi chiederete perché ci interessano tanto le tematiche europee. Perché l'Europa è il luogo in cui accadono molte cose importanti che influenzano la nostra vita. Dalle emissioni dell'auto al cavetto dello smartphone, dalle monete che abbiamo in tasca al tasso di interesse sui mutui, dagli additivi nel cibo alle tariffe telefoniche. E poi, perché quello che accade a Bruxelles influenza anche il dibattito politico nel nostro paese. Quindi, se non conosciamo o non capiamo bene cosa accade in Europa, riusciremo a comprendere solo in parte quello che accade in Italia. E dato che ci interessa capire cosa accade intorno a noi e perché, le cause, gli effetti, le origini, le conseguenze.
Sì, insomma, senza farla troppo lunga. L'Europa ci interessa perché ci interessa capire il mondo. Nelle 8 puntate di questo podcast vi spiegheremo cosa intendiamo. Ora fate un bel respiro perché sarà un po' lunga e impegnativa. E partiamo.
In questi 2 anni è capitato più volte che qualcuno mi chiedesse: ma tu, come persona, non come giornalista, come cittadino del mondo, diciamo, cosa pensi di Trump? Di solito rispondo dando la mia preoccupata opinione e poi aggiungo una battuta e dico che per quanti danni Trump possa aver fatto o possa eventualmente fare, la sua ascesa ha fatto un gran favore alla mia carriera.
Questo è Francesco Costa, in una delle ultime puntate di Da Costa a Costa, a cui ci siamo un po' ispirati. Ecco, noi non possiamo dire di essere altrettanto fortunati. Sempre più spesso, politici e giornalisti pronunciano o scrivono espressioni come «ce lo chiede l'Europa», «l'Europa ci dà i compiti a casa» o «l'Europa boccia la manovra». Di fronte ad affermazioni del genere, ci chiediamo in cosa consiste questa Europa e chi le dia il diritto di darci degli ordini. Spesso quegli stessi giornalisti e quei politici dicono poi che l'Europa non è altro che un esercito di burocrati, che nessuno ha eletto, ma che impongono agli stati membri, soprattutto ai più deboli, regole e parametri rigidi da rispettare, infischiandosene della loro sovranità. Oltre a creare confusione, queste considerazioni generano rabbia e frustrazione. D'altronde, se esistesse davvero un esercito di funzionari senza legittimità politica che influenza la nostra vita e a cui non ci si può ribellare, faremmo anche bene a essere arrabbiati.
Il fatto è che l'Europa non è esattamente come viene descritta. E soprattutto, di Europa non esiste una sola. Quando ci riferiamo a una direttiva della Commissione europea, a un voto del Parlamento europeo o a una decisione dei capi di Stato e di Governo riuniti, stiamo in realtà parlando di 3 Europe diverse. E forse il problema sta proprio qui. In questa prima puntata spiegheremo cosa sono e come funzionano queste 3 Europe. Racconteremo chi le dirige, chi sono Juncker e Mogherini, Antonio Tajani e Donald Tusk, nomi a cui abbiamo fatto l'abitudine ma che consideriamo come entità astratte. Insomma, cercheremo di capire chi comanda davvero a Bruxelles.
Appunto, Bruxelles. Per iniziare a parlare di Europa, bisogna fare un giro tra i palazzi simbolo di questa città di circa 1,5 milioni di abitanti, capitale del Belgio. Per chi si occupa di politica, Bruxelles è l'equivalente di Washington, ma in Europa. Anche se è meno carica di storia comune e di monumenti simbolici, trabocca di istituzioni, di politici e di lobbisti. Ma come in America non tutta la politica si svolge a Washington, così non tutta la politica europea sta a Bruxelles. A volte sono altrettanto importanti le capitali di alcuni paesi membri, o istituzioni chiave, come la Banca Centrale o la Corte di Giustizia, che hanno sede altrove. A Bruxelles però si trovano i poteri che contano di più per il nostro racconto, e quindi vogliamo partire da qui. Come vi dicevo, io ci ho vissuto 2 anni e mezzo, e la trovo una città un po' strana. Non è particolarmente bella, ad esempio. Non so quanti ci vadano per turismo, ma sono abbastanza sicuro che chi lo fa non torna una seconda volta. Il cuore istituzionale della città è una rotonda, Rond Point Schuman. Intorno a questa rotonda si trovano il Berlaymont, cioè la sede centrale della Commissione europea, lo Justus Lipsius, il palazzo del Consiglio dell'Unione e del Consiglio europeo, e la sede del Servizio europeo di azione esterna. Non è un caso che il centro nevralgico di Bruxelles sia intitolato a Robert Schuman. A spiegarci perché è Lucio Levi, professore di scienza politica all'Università di Torino e direttore della rivista The Federalist Debate.
Schuman è uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Era ministro degli esteri francese nel 1950, quando fu varata la famosa dichiarazione Schuman, con la quale si avviò il processo di unificazione economica europea dopo il periodo della guerra mondiale. Questa dichiarazione è importante perché, partendo dal progetto che allora era sul tappeto e sarà approvato poi nel 1951, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, si diceva che questa comunità rappresentava il primo passo verso la Federazione Europea. Questo è un valore simbolico importante, perché partendo da una realizzazione parziale si guarda molto lontano alla conclusione di questo processo e quindi si dà un senso al processo di unificazione europea.
Palazzo Berlaymont, dicevamo, è la sede della Commissione. Per l'Unione, la Commissione europea rappresenta il potere esecutivo, quanto di più simile a un governo che abbia l'Europa. Il presidente della Commissione viene designato a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo, che è costituito dai 28 capi di Stato di governo dell'Unione. Devono esprimersi a favore almeno il 55% degli Stati membri, i cui abitanti rappresentino almeno il 65% dei residenti dell'Unione. La nomina deve tener conto del risultato delle elezioni europee e deve essere approvata a maggioranza semplice dal Parlamento europeo. Che vuol dire? Tra poco spiegheremo cosa sono il Consiglio europeo e il Parlamento europeo, e lo capirete benissimo.
L'attuale presidente della Commissione europea è Jean-Claude Juncker, 62 anni, ex primo ministro del Lussemburgo.
Together we showed that Europe can deliver for its citizens when and where it matters. We are now in the 5th year of an economic recovery that really reaches very and every single member state. Growth in the European Union has outstripped that of the United States over the last 2 years. Unemployment is at a 9-year low.
Prima che diventasse presidente della Commissione, il suo nome era poco conosciuto, ma in effetti Juncker ha una lunga esperienza di governo. È stato primo ministro del Lussemburgo per 18 anni, dal 95 al 2013, e poi presidente dell'Eurogruppo, il gruppo di coordinamento dei paesi che usano l'euro. Ed è stato il primo ad essere eletto presidente della Commissione dopo che la sua candidatura è stata proposta pubblicamente da un partito, il Partito Popolare Europeo. Fino a quel momento il presidente era sempre stato deciso a porte chiuse.
Anche per questo Juncker, noto per il carattere ruvido, vuol dare al suo mandato una forte impronta politica. Ha lanciato una serie di progetti per sostenere l'economia, cercando così di smarcarsi dal suo predecessore, Barroso, che si è trovato a gestire il momento più difficile della crisi economica globale, e di quella greca in particolare. Juncker ha ereditato una situazione molto più stabile. Il PIL dell'Unione Europea è diminuito per l'ultima volta proprio sotto Barroso, nel 2012, e poi ha ricominciato a crescere. Oggi aumenta un tasso annuo del 2,5%, pur con inevitabili disparità fra i vari paesi. Quelli dell'Est crescono a un tasso superiore al 3%, mentre l'Italia non va oltre l'1,8. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 12% del 2013 al 7,5% dell'ultima rilevazione. Ma anche qui si passa dal 3% di Repubblica Ceca, Malta e Germania all'11% dell'Italia, al 16% della Spagna e addirittura al 20% della Grecia.
Today Europe is turning a page after years. Fighting to restore our fiscal credibility and to promote reform. Today we are adding the third point
of a virtuous circle, an ambitious yet realistic investment plan for Europe. Investing in Europe, it means much more than figures, projects, money, rules. It's about people, mainly about those amongst our citizens who are unemployed.
Juncker ha cercato di sostenere questa crescita avviando nel 2015 un piano per rilanciare gli investimenti pubblici e privati, che ha già mobilitato 138 miliardi di euro nei primi 18 mesi. L'obiettivo è superare i 300 miliardi entro la metà del 2018. Per questo motivo ha costituito un fondo che sta finanziando migliaia di progetti proposti da grandi aziende, ma anche e soprattutto da piccole e medie imprese.
Da un punto di vista politico, invece, la situazione per Juncker è più complicata. I movimenti populisti ed euroscettici hanno ottenuto successi importanti che riducono il peso dell'Europa. La vittoria delle forze sovraniste nel referendum sulla Brexit è stata ad esempio un grosso trauma. Per non parlare della crisi migratoria, in cui la Commissione fatica a far accettare ad alcuni Stati membri le quote di ricollocamento dei migranti, che aiuterebbero l'Italia e la Grecia alleviando la pressione degli sbarchi. A gestire questa crisi ci ha provato anche il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il SEAE, che si può assimilare a un Ministero degli Esteri europeo. Intendiamoci, stiamo semplificando molto alcune definizioni, ma questo serve a capire chi comanda a Bruxelles senza impantanarci troppo nei tecnicismi. Quindi abbiamo detto che la Commissione è simile a un governo. I suoi ministri sono i commissari europei e questi commissari sono 28, ognuno con una delega specifica, all'ambiente, all'energia, al commercio e così via.
Nel caso del Servizio per l'Azione Esterna, la cosa è un po' più complessa. Molti stati, infatti, si oppongono alla creazione di un vero Ministero degli Esteri europeo, perché vogliono rimanere liberi di agire autonomamente nel campo della politica estera. Il SEAE, dunque, è il classico compromesso. Ha un corpo diplomatico e uffici in tutto il mondo, cura i rapporti diplomatici e commerciali con i partner dell'Unione e cerca di armonizzare le politiche estere dei suoi 28 membri. Potete immaginare con quale confusione e con quanta incoerenza. Lo si è visto con le crisi in Nord Africa e Medio Oriente. Con un Ministero degli Esteri europeo e una strategia comune, la Francia non avrebbe mai potuto decidere da sola di compiere operazioni militari in Libia o in Siria.
A capo del Servizio per l'Azione Esterna c'è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la sicurezza, la 44enne Federica Mogherini.
In 2009, the Treaty of Lisbon created a new post. I, representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, who also doubles up as a vice president of the European Commission. Federica Mogherini assumed the mantle in 2014.
I think I'm one of the ones that have more and different institutional tools, because actually people say I have two hats, but more than that, I have three offices in three different buildings, Council, Commission and EES.
The European External Action Service assists in drawing up and carrying out the EU's external policies.
First of all, not having new crises and contributing to solving the crisis that we have around us, there's plenty of, but also increasing relations with partners that are maybe far away, but very important in a globalized world.
Forse vi ricordate Federica Mogherini perché è stata il primo ministro degli esteri del governo Renzi ed è durata solo pochi mesi. Renzi la propose subito per il ruolo di alto rappresentante, dopo la vittoria del PD alle elezioni europee nel maggio del 2014. Si diceva all'epoca che fosse giovane e inesperta, e in effetti questo è stato il primo incarico in una carriera politica tutta costruita dentro i DS e il PD e culminata con l'elezione alla Camera nel 2008, a 35 anni. A quel posto, peraltro, puntava Massimo D'Alema e la nomina di Mogherini ha contribuito a incrinare i rapporti tra D'Alema e Renzi. Ora, invece, Mogherini si ricorda soprattutto per l'avvio della PESCO, il primo abbozzo di politica europea di difesa e sicurezza comune, a cui hanno già aderito 25 paesi su 28.
After so many years, finally the provision of the Lisbon Treaty establishing the possibility for the European Union member states to have a permanent structured cooperation on defense. Today it's going to be initiated. I'm expected to receive a notification letter from a high number of member states indicating their will to start a permanent structured cooperation. This will allow us to prepare council decisions already in the next weeks. I would expect the next Foreign Affairs Council to adopt this formal decision so that we will be able to launch for the first time ever a European Defence Permanent Structure Cooperation with concrete projects.
Per decenni, il veto della Gran Bretagna ha bloccato ogni ipotesi di difesa comune o la costituzione di un esercito europeo. Ma dopo il voto sulla Brexit, Federica Mogherini è stata capace di trasformare una grave crisi in opportunità, convincendo gli altri stati a sottoscrivere, il 13 novembre 2017, il documento che istituisce la PESCO.
Tornando alla Commissione, un altro dei suoi poteri è quello di iniziativa legislativa, cioè proporre le leggi che entrano in vigore in tutta Europa dopo che gli Stati membri le hanno recepite, il che può richiedere anche alcuni anni. Il caso più eclatante è quello della direttiva che introduce un tetto alle commissioni bancarie sui pagamenti elettronici. Non più dello 0,2% se si paga col bancomat e non più dello 0,3% per le carte di credito. Questa direttiva, presentata nel luglio del 2013, è stata recepita dall'Italia solo nel dicembre del 2017. Da qualche mese, la Commissione ha poi il compito di trattare con la Gran Bretagna le condizioni per l'uscita dall'Europa. Per questo, ha nominato un negoziatore capo, il francese Michel Barnier. 66 anni, ex consigliere e ministro di Sarkozy, Barnier è considerato uno dei possibili candidati a prendere il posto di Juncker alla fine del mandato. Quando è stato nominato a guidare i negoziati, gli inglesi non la presero bene. Da commissario europeo, prima con Prodi e poi con Barroso, Barnier si è scontrato più volte con il Regno Unito sulle regolamentazioni finanziarie, tanto che il Telegraph lo definì nel 2010 «the most dangerous man in Europe».
Ma dei rapporti con Londra parleremo meglio nella prossima puntata. Ora restiamo a Bruxelles. Abbiamo detto che la Commissione europea propone le leggi, ma chi le approva? Le proposte devono essere approvate in doppia lettura da due istituzioni distinte. La prima è il Parlamento europeo. I suoi 751 deputati sono eletti da tutti i cittadini degli Stati membri nelle elezioni europee. L'ultima volta abbiamo votato nel 2014, la prossima sarà a maggio 2019. I deputati si dispongono nel Parlamento non in base alla nazione di origine, ma al gruppo politico di appartenenza. I due gruppi più numerosi sono il Partito Popolare Europeo, che comprende i partiti di centrodestra, diciamo, conservatori e moderati, e i Socialisti e Democratici, che raggruppa i partiti di centrosinistra. Il Parlamento Europeo ha due sedi, una a Bruxelles, dove i deputati si riuniscono nelle commissioni, praticamente si vedono ogni settimana, e una a Strasburgo, dove si riunisce la plenaria soltanto una volta al mese.
Il presidente del Parlamento Europeo è un altro italiano, Antonio Tajani.
Considero il Parlamento Europeo il cuore pulsante dell'Unione Europea, il luogo dove dovrà svolgersi il dibattito sul futuro dell'Unione, perché siamo convinti che questo Parlamento possa veramente dare un contributo determinante alla crescita dell'Unione, al miglioramento dell'Unione, per lavorare insieme alle altre istituzioni per compiere tutte le riforme necessarie.
64 anni, ciociaro, Tajani è stato tra i fondatori di Forza Italia ed è da sempre vicino a Silvio Berlusconi. La sua carriera politica si è svolta più in Europa che in Italia, dove è stato candidato alla Camera e come sindaco a Roma, mancando sempre l'obiettivo. Eurodeputato dal 94, è stato commissario europeo per i trasporti e poi per l'industria. Durante quest'ultimo incarico, prima delle elezioni del 2014, aprì una procedura di infrazione contro l'Italia per i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione. Secondo una direttiva del 2011, le imprese dovrebbero essere pagate entro 30 giorni dall'emissione della fattura, 60 in casi straordinari. Tajani disse che dai dati in suo possesso, in Italia si arrivava a 180 giorni, che diventavano 210 nei lavori pubblici, scatenando una polemica con il governo Renzi. A dicembre del 2017, quindi 3 anni dopo quello scontro, la Commissione europea ha rilevato che i pagamenti avvengono ancora, in media, in 100 giorni e ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Tajani è stato eletto presidente del Parlamento europeo a gennaio 2017. Ha preso il posto di Martin Schulz, che poi ha sfidato Angela Merkel nelle elezioni tedesche alla guida dei socialdemocratici. All'epoca Tajani riuscì ad essere eletto presidente grazie a un accordo in extremis tra il Partito Popolare e il gruppo dei liberali. I critici lo giudicano poco carismatico. Oggi sembrerebbe più interessato a diventare primo ministro in Italia, dopo le elezioni del 4 marzo, magari guidando un governo di coalizione. Tutti però gli riconoscono una grande lealtà nei confronti del Parlamento e delle istituzioni europee. Così grande che è emersa lo scorso luglio durante un diverbio con il presidente della Commissione Juncker.
Adesso, diverbio, non esageriamo. Va bene che Juncker ha un carattere difficile. Diciamo che molti telegiornali diedero spazio a questo scambio di battute in effetti molto acceso.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Parlement européen est ridicule. Très ridicule. Je salue ceux qui se sont donné la peine d'être en salle. Mais le fait qu'une trentaine de députés assises à ce débat démontre à suffisance que le Parlement n'est pas sérieux. Et je voulais le dire aujourd'hui. Si Monsieur Muscat était Madame Merkel, difficilement imaginable, ou Monsieur Macron, plus imaginable, we would have a full house. I want to pay tribute.
La prego, signor Presidente, di avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti. Je vous en prie, Monsieur le Président. Vous pouvez critiquer le Parlement, mais c'est pas la Commission qui doit contrôler le Parlement, c'est le Parlement qui doit contrôler la Commission. Je vous en prie, s'il vous plaît.
There are only few members in the plenary to control the commission. You are ridiculous.
Come avete sentito, Juncker accusò il Parlamento di essere poco serio, perché durante una sua audizione in aula c'erano solo una trentina di deputati. Tajani lo interruppe, ricordandogli che una delle funzioni del Parlamento è quella di esercitare un controllo sulla Commissione, e dunque il Presidente non avrebbe dovuto mancargli di rispetto. Juncker si chiese quale controllo poteva essere esercitato da un'aula così vuota. In quelle condizioni il Parlamento era addirittura ridicolo. Al di là dei personalismi, questo scontro dà un'idea abbastanza chiara del rapporto tra i poteri all'interno dell'Unione Europea.
Dunque, dicevamo, la Commissione Europea propone le leggi e due istituzioni le approvano in doppia lettura, il Parlamento e il Consiglio dell'Unione. Il Consiglio è diviso in formazioni tematiche, composte dai ministri competenti per materia di ogni Stato membro. Agricoltura e pesca, ad esempio, è composta da tutti i ministri dell'agricoltura dei 28 paesi UE, e così via per gli altri temi. Ogni sei mesi la presidenza del Consiglio dell'Unione viene affidata a rotazione a un diverso Stato. L'Italia lo ha fatto per l'ultima volta tra luglio e dicembre 2014, durante il governo Renzi. Nel primo semestre 2018 sarà della Bulgaria e poi passerà all'Austria. Quando si parla di Consiglio dell'Unione Europea, ci si riferisce quindi agli Stati membri. Questa che può sembrare un'ovvietà è invece una considerazione fondamentale per capire chi comanda davvero in Europa.
Facciamo un esempio particolare. Supponete che la Commissione europea proponga una direttiva che fissi l'IVA al 20% su alcuni beni e servizi in tutti i paesi dell'Unione. La direttiva viene approvata dal Parlamento e poi deve passare dal Consiglio dell'Unione. Secondo i trattati, però, i provvedimenti che comportano l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di imposte indirette devono essere approvate dall'unanimità degli Stati membri. Ora, mettiamo caso che l'Irlanda decida che questa direttiva proprio non le piace. Bloccherebbe da sola ogni tentativo di riforma. Qualsiasi Stato, quindi, dal più grande al più piccolo, ha un'influenza enorme sulla politica europea. Naturalmente non tutte le riforme richiedono l'unanimità. Per alcuni dossier minori si procede invece con il voto a maggioranza semplice o qualificata, il che, come abbiamo detto, favorisce i paesi più grandi e popolosi, come Italia, Francia e Germania.
Lucio Levi, professore di scienza politica all'Università di Torino e direttore della rivista The Federalist Debate.
Il metodo intergovernativo è ancora prevalente in alcune decisioni cruciali, fondamentali, che prende l'Unione Europea, che sono l'aumento delle risorse del bilancio dell'Unione Europea, la politica estera di sicurezza, la riforma dei trattati. E questo mette in evidenza chi realmente comanda nell'Unione Europea, cioè il Consiglio. È ancora l'organismo prevalente che dà un'impronta al processo decisionale dell'Unione Europea. I difetti di questo metodo sono fondamentalmente due. Il primo è che le decisioni, in questi settori in cui si decide all'unanimità, c'è ancora il metodo diplomatico di decisione fondato sul diritto di veto di un solo Stato. E questo naturalmente è il contrario della democrazia, che invece esigerebbe voti a maggioranza. Secondo, appunto, il deficit democratico, cioè il fatto che il metodo intergovernativo non associa il Parlamento europeo, l'organismo che rappresenta i cittadini, ma lo mette in un settore consultivo soltanto e non legislativo, come invece si è venuto ad affermare soprattutto del governo dell'economia europea affidato a decisioni a maggioranza.
Tutto questo porta a cercare un compromesso al ribasso già durante la formulazione di qualsiasi provvedimento. Del resto, se i paesi più grandi iniziassero a porre il veto sulle riforme principali, la macchina dell'Unione Europea si bloccherebbe e con lei il processo di integrazione. Ecco perché la vittoria delle forze populiste e anti-europeiste in uno Stato membro, anche piccolo, può essere un grosso problema. E non solo per le decisioni comunitarie. Cosa succederebbe, infatti, se quello Stato introducesse nel proprio ordinamento riforme contrarie ai principi previsti dai trattati dell'Unione, continuando comunque a farne parte? Beh, è il caso recente della Polonia. Il governo di Varsavia, guidato dal PiS, che sta per diritto e giustizia, un partito populista, euroscettico e di estrema destra, negli ultimi mesi ha varato delle riforme che mettono in pericolo l'indipendenza della magistratura. Si è ad esempio attribuito il potere di pre-pensionare i giudici della Corte Suprema, a prescindere dall'età, potendo in questo modo sostituirli con giudici più allineati all'esecutivo. Questo va contro i cosiddetti criteri di Copenaghen, che ogni paese deve rispettare se vuole entrare nell'Unione. Questi criteri vanno dall'abolizione della pena di morte alla separazione dei poteri all'indipendenza della magistratura.
Nel mese di dicembre del 2017, il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha attivato contro la Polonia le procedure previste dall'articolo 7. L'articolo 7 è noto anche come opzione nucleare. Perché le procedure vadano a buon fine, si richiede un voto favorevole dei 2/3 del Parlamento e di 4/5 dei paesi del Consiglio dell'Unione Europea. Nei prossimi mesi, se la Polonia non dovesse tornare sui suoi passi, un ulteriore voto del Parlamento e 2 voti del Consiglio potrebbero portare la vicenda a concludersi nel peggiore dei modi per la Polonia, con la sospensione dei suoi diritti di voto nel Consiglio. In pratica, la Polonia diventerebbe soggetta alle decisioni dell'Europa senza avere più la possibilità di votare contro in Consiglio o di giocarsi la carta del veto contro i provvedimenti europei che ritenesse più controversi. Non ci sono precedenti di questo tipo, dunque non è escluso che gli Stati membri arrivino perfino a congelare, oltre ai diritti di voto, anche parte dei fondi europei diretti verso la Polonia.
Se ci siete ancora, c'è un'ultima istituzione di cui tenere conto, il Consiglio europeo. È composto dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri, a cui si aggiungono il Presidente della Commissione, Juncker, e l'alto rappresentante Mogherini. A differenza delle altre istituzioni, il Consiglio europeo non propone né approva leggi, ma si riunisce per definire l'indirizzo politico dell'Unione ed esaminare i principali problemi del processo di integrazione. Imposta quindi l'agenda politica di alto livello e adotta delle conclusioni, cioè una lista di possibili soluzioni da intraprendere.
Yesterday's discussion on migration confirmed the hierarchy of our aims, where protecting our territory, protecting our external borders, as well as stemming illegal migration come first. Mandatory quotas remain a contentious issue, although its temperature has decreased significantly.
La voce che avete appena ascoltato, mentre spiegava le conclusioni del Consiglio di dicembre 2017, è quella di Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo. Tusk ha 60 anni. Da studente ha fatto parte di Solidarnosc, il movimento di protesta fondato da Lech Walesa contro il regime comunista di Jaruzelski. Nel 91, dopo la caduta del muro, è entrato per la prima volta in Parlamento e dal 2007 al 2014 è stato primo ministro della Polonia. Di posizioni moderate ed europeiste, Tusk è stato eletto presidente del Consiglio europeo per un secondo mandato nel marzo 2017 e quindi rimarrà in carica fino a settembre 2019. Il governo antieuropeista della Polonia, però, si è opposto duramente alla riconferma di Tusk. Ora, il Consiglio europeo è il luogo in cui gli singoli stati fanno sentire il proprio peso, cercando di indirizzare le scelte dell'Unione. Per la prima volta, il suo presidente non risponderà politicamente allo stato da cui proviene, ma sarà più europeo che polacco. Con questo dovremmo avere finito, giusto?
E noi, invece, esistono altre istituzioni europee e altri uomini che hanno poteri importanti in Europa. La BCE, per esempio, la Banca Centrale Europea, fondamentale per la stabilità dei 19 paesi che hanno adottato la moneta comune. La BCE fissa i tassi di interesse, regola la quantità di moneta nei paesi, cerca di mantenere un basso tasso di inflazione, leggermente inferiore al 2%, diciamo, e protegge gli stati da eventuali shock economici e finanziari. Ha sede nella Euro Tower di Francoforte ed è guidata dal 70enne Mario Draghi. Ex direttore generale del Ministero del Tesoro, Draghi è diventato governatore della Banca d'Italia dopo una parentesi in Goldman Sachs. Alla BCE è in carica dal 2011 e il suo mandato scadrà nel 2018. In questi anni, i margini di azione della Banca Centrale sono aumentati sempre più. Draghi ha interpretato il suo mandato in una maniera molto flessibile, avviando strumenti di politica monetaria non convenzionali e lanciando massicce aste di liquidità per rifinanziare il sistema bancario.
There's another message that I want to tell you today is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Il carattere deciso di Draghi alla guida di un'istituzione così potente ha ridato fiducia a banche, fondi e investitori, che nel pieno della crisi sono tornati a investire su azioni e titoli europei. Nel gergo politico-finanziario, Draghi è una colomba, in contrapposizione ai falchi che propongono politiche monetarie più restrittive in un clima di austerità. Il falco numero uno del consiglio direttivo della BCE è Jens Weidmann, 49enne presidente della Banca Centrale Tedesca. Potrebbe essere proprio lui il successore di Draghi, tra l'altro, che dovrà essere nominato dal Consiglio europeo a novembre 2018. Per tutto l'anno, quindi per tutto il 2018, ci sarà un lungo negoziato che potrà spostare di molto gli equilibri in Europa.
Prima di tornare a Bruxelles, facciamo una rapida tappa in Lussemburgo. Poco fa abbiamo letto che la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il mancato rispetto della direttiva sui pagamenti della pubblica amministrazione. Questo significa che l'Unione Europea è dotata anche di un potere giudiziario. La Corte è composta attualmente da 47 giudici, nel 2019 aumenteranno a 56, o più probabilmente 54 a seguito della Brexit.
Se gli stati non rispettano le norme europee, possono essere condannati dalla Corte a pagare delle sanzioni. Ad esempio, l'Italia è stata condannata in passato per non aver rispettato i limiti previsti dalla Commissione sulla produzione del latte. Magari vi ricordate la famosa questione delle quote latte. Ma altre sentenze hanno segnato il cammino dell'integrazione europea. Una delle più importanti è nota come Cassis de Dijon e nel 79 sancì il principio che un prodotto fabbricato e venduto in uno Stato deve essere ammesso sul mercato di qualunque altro Stato membro, rafforzando in questo modo il principio della libera circolazione delle merci.
Ok, ora possiamo tornare a Bruxelles. C'è un ultimo protagonista della politica europea di cui parlare. Un protagonista, come dire, abbastanza numeroso. Le lobby.
Deputato Underwood, mi spiace interromperti, ma ti ho visto seduto qui.
Remy! Signori, Remy Denton. Remy, lui è Birch, lo speaker
so
della
chi
Camera.
Sono questi signori. Speaker Birch, deputato.
Remy è da poco socio della Glendon Hill.
Glendon Hill, loro hanno un grande team, congratulazioni.
Grazie.
Quando è stata l'ultima volta che hanno aggiunto un socio?
Beh, non è da poco.
Sanno riconoscere un vincente. Remy è stato il miglior addetto stampa che abbia mai avuto.
Quali conti gestisce?
La Sencorp Industries, principalmente. Comunque ne riparliamo, scusate per l'interruzione.
Nessun problema.
Salve, piacere di avervi conosciuto.
Cavolo, questi lobbisti diventano sempre più giovani.
Abbiamo detto che Bruxelles è la Washington d'Europa, e lo è anche per la diffusione delle lobby. Nulla di illegale, ovviamente. Parliamo di associazioni di categoria, società di consulenza, grandi imprese, organizzazioni non governative che rappresentano interessi particolari nei confronti delle istituzioni europee, influenzandone le decisioni. Per intenderci, la Confindustria svolge attività di lobbying per le imprese italiane, tanto da avere una sede importante a Bruxelles, dove hanno uffici anche varie altre entità, per esempio Coldiretti e Greenpeace. Si tratta, insomma, di un mondo vasto e variegato, che a volte è vicino allo stereotipo da film, come quello di Remy Denton in House of Cards, a volte invece è molto lontano.
Secondo i dati di Corporate Europe Observatory, oltre 25.000 lobbisti lavorano a Bruxelles e più di 1,5 miliardi di euro viene speso ogni anno per le loro attività. Oltre 11.000 di questi sono iscritti al registro di trasparenza delle istituzioni europee, in cambio di un badge che dà libero accesso al Parlamento. Tra questi ci sono i soliti sospetti, come i produttori di tabacco, che spendono 500.000 di euro l'anno, ma anche nuovi attori, come Facebook, che magari non ve lo immaginate, ma spende poco più di 1 milione all'anno in lobbying a Bruxelles e impiega 5 lobbisti a tempo pieno.
Ecco, quando dicevamo all'inizio che non esiste una sola Europa, ma più di una, intendevamo tutto questo. Il potere in Europa non solo è parcellizzato, ma è conteso da diverse istituzioni e dalle personalità che le guidano, dagli stati membri e dalle lobby che cercano di influenzarlo. È difficile dire quindi chi conti di più. Almeno, però, la prossima volta che leggerete o sentirete dire «l'Europa fa questo, l'Europa dice quello», saprete distinguere meglio quale Europa sta dicendo o facendo cosa. Provateci e fateci sapere com'è andata.
Nella prossima puntata parleremo di Brexit. Beh, niente male, abbiamo un sacco da dire.
Ci sentiamo sabato 27 gennaio.
Hai ascoltato Lo Stato dell'Unione, un podcast di Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello per scoprire e capire l'Europa. Una nuova produzione di Piano P realizzata con il contributo del Centro Einstein di Studi Internazionali. Il Centro Einstein ha sede a Torino e dal 1965 sviluppa e promuove il dibattito federalista in Europa e nel mondo, ispirandosi alla figura politica di Albert Einstein. Scopri di più sul sito www.centroeinstein.it e sulla pagina Facebook Centro Einstein di Studi Internazionali. Per informazioni scrivi a info@centroeinstein.it. Editing e produzione di questa puntata sono di Carlo Annese. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop o scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro oppure vai su Apple Podcast e lascia la tua recensione. Ricevere un po' di stelle fa solo piacere.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.